Bene amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma sempre su Radio Diffusione Argentina L'Exterior per tutto il mondo attraverso le onde corte, attraverso internet e attraverso, in modo indiretto internet però, la app che potete scaricare sul nostro sito www.rae.com.ar. Ecco, benvenuti a questa puntata alle 9:01 ora locale qui in Argentina, le 12:01 UTC sulla frequenza 7730 kHz. Ci potete ascoltare da giovedì dalle 23:30 alle 0 oppure dall'1 all'1:30 UTC. Ecco, potete anche sentirci sulla frequenza 9395, invece sulla frequenza 15.770 kHz da venerdì dalle 11 alle 12, oppure sulla frequenza 5.800 kHz dalle 2 alle 2.30 UTC. Vi salutiamo insieme della collina con la nostra carissima amica Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, Silvana Avellaneda nella produzione di RAE Argentina al Mondo, Fernando Farias nella redazione del radiogiornale, Julian Cortez e Pedro Araos la sezione telematica del nostro programma, la direzione di radiodiffusione Argentina all'estero a cura di Adrian Corolla. Ed ecco, cominciamo subito con i titoli principali. Lockout del settore agricolo è un'iniziativa politica, risponde il governo. Lo sfruttamento dei bacini offshore potrebbero portare un aumento del PIL del 3%. Riavviato il progetto su collegamento ferroviario Vaca Muerta Bahia Blanca. Da Bariloche alla stazione Perito Moreno in Argentina torna il trenino patagonico. Paragona gli ispanici a tacos, pioggia di critiche su Jill Biden. Ed ecco anche lo sport, Ibarra e il nuovo CT del Boca Juniors. È una notizia verde, ha avvistato il fantasma delle Ande in Argentina, il gatto che si cerca di salvare. Molto bene amici, ed ecco le notizie. Il governo dell'Argentina ha criticato il lockout delle principali associazioni dei produttori agricoli che hanno protestato contro la carenza di carburante e di fertilizzanti. Le questioni che adducono come pretesto, come la carenza di carburante diesel, ormai sono risolte. Mantenere un lockout su una questione risolta dimostra che si tratta in realtà di una decisione politica, ha dichiarato la portavoce della presidenza Gabriela Cerutti. Secondo Cerutti, il lockout è portato avanti da settori economici che spingono per una svalutazione che non accadrà e che sono contrari alle misure del governo a favore della ridistribuzione. Secondo il capo di gabinetto, Juan Mansur, il lockout del settore agricolo non ha senso. Tutte le informazioni in nostro possesso dimostrano che la distribuzione di gasolio si è normalizzata, ha detto Mansur, sottolineando che il governo è sempre stato aperto al dialogo. Il lockout nazionale delle principali associazioni di produttori agricoli è stato indetto già da 2 settimane contro la carenza di carburante e di fertilizzanti e contro la recente decisione del governo di restringere ulteriormente l'accesso al mercato delle divise. La giornata di protesta, secondo il comunicato del tavolo di raccordo, cioè la messa d'enlace delle associazioni, prevede lo stop alla commercializzazione di grani e carni e una serie di picchetti nelle principali arterie nazionali. È urgente ripristinare l'accesso al diesel e ai fertilizzanti per evitare una paralisi totale del sistema produttivo, proseguiva il comunicato, in cui si chiedeva inoltre al governo di evitare interventi dannosi e ridurre la spesa pubblica. Sappiamo delle complicazioni che stanno attraversando gli argentini, ma vogliamo contribuire a preservare la democrazia e a fare in modo che la classe politica dia la risposta di cui ha bisogno il popolo argentino, ha dichiarato in una conferenza stampa il presidente della Federazione Agraria, Carlos Achetoni. Lo sfruttamento dei bacini offshore porterebbe un aumento del PIL del 3%. Lo sfruttamento di nuovi giacimenti petroliferi offshore individuati nelle piattaforme continentale e atlantica potrebbe significare in futuro per l'Argentina un aumento del PIL annuale dell'ordine del 3%. E quanto afferma un rapporto della società di consulenza Ecolatina, dove si analizzano la potenzialità delle 18 aree di concessione esplorativa aggiudicate nel 2019 nei due principali bacini offshore individuati nelle acque territoriali argentine. Il bacino Cuenca Argentina Norte, CAN, e il bacino Cuenca Malvinas Occidental, MLO. La proiezione è basata sulla premessa che l'esplorazione in ognuna delle aree concesse dia un risultato positivo. A partire da qui, l'incidenza sul PIL è calcolata in base agli investimenti richiesti, agli ingressi per esportazione che i giacimenti possono offrire nella fase di pieno sviluppo, stimata non prima di 10 anni, e all'indotto in termini di generazione di posti di lavoro e di impatto su settori come costruzione, trasporti, servizi finanziari e immobiliari. La conclusione del rapporto di Ecolatina coincidono con le proiezioni del governo di Alberto Fernandez, che sulla potenzialità dello sfruttamento delle risorse energetiche ha risposto molte delle speranze sulla ripresa economica del paese e la definitiva uscita dalla crisi finanziaria che la attanaglia da decenni. Secondo il segretario per l'energia del governo di Buenos Aires, Dario Martinez, l'esplorazione e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi offshore potrebbe dare infatti all'Argentina nuove ed ulteriori risorse energetiche paragonabili a quelle generate dal bacino non convenzionale di Vaca Muerta. Se le esplorazioni in corso danno i risultati sperati, siamo di fronte a un potenziale come quello che rappresenta Vaca Muerta, ha affermato il segretario in un'intervista rilasciata al quotidiano Rio Negro. Attualmente da Vaca Muerta si estrae un terzo del petrolio e del gas prodotti nel paese. Le dichiarazioni del funzionario facevano riferimento in particolare ai 3 lotti della cuenca Atlantico Norte, denominati CAN 100, 108 e 114. Si tratta dei lotti per i quali il governo ha recentemente concesso i permessi ambientali di esplorazione sismica e che sono situati sulle acque dell'Oceano Atlantico, a 300 km dalla costa all'altezza della città di Mar del Plata. Martinez ritiene che anche in termini di investimenti il potenziale del settore offshore vada ben oltre i 724 milioni di dollari previsti per l'esplorazione dei 3 lotti e che in caso di un riscontro positivo il livello di incremento degli investimenti sarà esponenziale. Il titolare della Segreteria d'Energia ha quindi ridimensionato le polemiche levate dai settori ambientalisti per il pericolo di contaminazione e di conservazione della fauna marina. Non tutto ciò che è estrazione è contaminante, si può sviluppare con i controlli adeguati, ha detto Martinez. Adesso andremo ad ascoltare una bella canzone. Dopo la musica parleremo delle ferrovie che sono in piena espansione nella Repubblica Argentina. Ma prima la canzone di Pedro y Pablo, Catalina Bahía. Thank you.
la rutina del eterno crepúsculo en la piel, su comarca de sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un vaivén. Catalina sabía el argumento de la sábana rota por amor. Me soplaba la letra con su aliento y nos iba surgiendo esta canción. Labio sobre labio sobre labio, y la península mía, beso contra beso contra beso, oh, y tu bahía. Las dos de la mañana, cuando se hacen las cuatro del amor, sus pupilas amacan porcelana en ojeras de rímel y carbón. Catalina de fuego y nicotina, esperando volver a comenzar. Bocanada profunda que ilumina la mirada marrón de par en par. Labio sobre labio sobre labio, y la península la mía, beso contra beso contra beso, y tú ahí, ceniza en el suelo del pudor y su nombre arrugado en una silla, su apellido tendido del balcón. Encender la fogata que combina y me lena la del sol, un retrato de fuego, Catalina, con rutina de lento caracol, labio sobre labio, y la península mía.
Muchas gracias.
Ed ecco quello che anticipavamo, riavviato il progetto sul collegamento ferroviario Vaca Muerta-Bahia Blanca, il Ministero dei Trasporti dell'Argentina ha approvato il progetto di messa in funzionamento di un tratto ferroviario nella Patagonia settentrionale in disuso che collega il porto di Bahia Blanca nella provincia di Buenos Aires con la cittadina di Agnello, principale snodo del bacino petrolifero e gasifero di Vaca Muerta nella provincia di Neuquén. E quanto si legge in una delibera del Ministero, dove si informa che il progetto partirà con un investimento di 900 milioni di dollari finanziato interamente dalla società cinese China Machinery Engineering Corporation. La risoluzione ministeriale prevede la costruzione, ristrutturazione, miglioramento e manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria della ferrovia General Roca lungo un percorso di 653 chilometri che attraversa le località di Bahia Blanca, Cipoletti, Cinco Saltos e Agnello. I vertici di Ganfeng si erano riuniti a giugno di quest'anno con il presidente Alberto Fernández in occasione dell'inaugurazione di un altro progetto di investimento sempre in Argentina e sempre nella regione settentrionale di Salta. Si tratta di un impianto di produzione di cloruro di litio che, secondo quanto ha informato il governo, sarà in grado di generare 100.000 posti di lavoro. Il progetto prevede anche la costruzione di una centrale elettrica fotovoltaica da 150 MW in grado di assicurare il 100% del fabbisogno elettrico dell'impianto. In termini di produzione, si stima che la struttura sarà in grado di elaborare 20.000 tonnellate di cloruro di litio all'anno. In Argentina, l'azienda Ganfeng ha siglato un accordo anche con la provincia di Jujuy per la costruzione di una fabbrica di batterie di litio. E continuiamo con informazioni che hanno a che vedere con i treni, perché da Bariloche alla stazione Perito Moreno in Argentina torna il trenino patagonico. Torna a funzionare questo treno patagonico che collega Bariloche alla vecchia stazione Perito Moreno, una nuova opportunità per i turisti che visitano la Patagonia argentina. 50 minuti per percorrere circa 35 chilometri tra le mete più apprezzate del sud del nostro paese. La partenza mercoledì e giovedì alle 18 dalla stazione Ferrocarril Bariloche per poi raggiungere la stazione Perito Moreno. L'escursione nel piccolo treno patagonico si conclude con una cena a base dei più tipici piatti della cucina della provincia di Rio Negro nella stazione di arrivo. In alternativa c'è la possibilità di chiedere un menù vegetariano, vegano o per celiaci. Il viaggio di ritorno invece è programmato alle 22.30. Quello del treno patagonico, due vagoni in grado di ospitare poco più di 100 passeggeri, è un gradito ritorno. La stazione Perito Moreno è riuscita a resistere al disuso e all'abbandono nel corso degli ultimi decenni e offre ai passeggeri un piccolo viaggio in tempi ormai andati. Il vecchio edificio della stazione era una tappa obbligata nei servizi ferroviari di carico e scarico merci, ma anche un'opportunità per i turisti. La linea ferroviaria era stata soppressa negli anni 90 e nel 2015 l'edificio della stazione era stato dato in concessione per convertirlo in una sala da tè. Ancora in attività e pronta a dare anche oggi ai turisti che si abbandonano ai ritmi della Patagonia argentina. Il ripristino delle ferrovie in Argentina è una sensazione, un sentimento molto desiderato di tutte e da tutte le argentini. Purtroppo cominciata negli anni 60 lo smantellare le ferrovie argentine con un cosiddetto piano Larkin, dopo durante la dittatura militare continuava la chiusura delle ferrovie sempre sulla fascia del neoliberalismo. Negli anni 90 già in democrazia continuava lo sfascio, il smistamento delle ferrovie per negli anni 2000 cominciare a ripristinarli piani piani piani. Ecco, alle 9:20 del mattino qui a a Buenos Aires, mezzogiorno e 20 UTC, andiamo ad ascoltare questa produzione della RAI. RAI, Argentina al mondo, presenta... I padri del chamamé, a cura di Julieta Galván. Genere musicale caratteristico della vasta regione chiamata dagli argentini litorale, il chamamé riconosce radici indigene guaraní, così come avviene con il suo nome. Però con il passo del tempo, quel ritmo guaraní ha ricevuto diverse influenze gesuitiche, spagnole e soprattutto tedesche, che gli hanno dato le caratteristiche di cui godiamo oggi. Musica e ballo allegri, abbondanza di termini in lingua guaraní nelle parole dei brani, fisarmonica e chitarra come strumenti essenziali. In quella vasta regione del nostro nord-est, dalle terre basse e della vegetazione folla, nel cui paesaggio, storia e cultura spiccano i fiumi Paraná e Uruguay, si trova la provincia di Corrientes. È lì dove il chamamé si è sviluppato con più forza a partire dagli anni 20, sfidando i cambiamenti imposti dalla moda e dalla modernità alla musica in generale. Lì, a Corrientes, il chamamé è una tradizione forte che è viva e vigente. Il musicista Juan Quintero si riferisce alle origini e alle caratteristiche del chamamé.
Se suele emparentare il chamamé con la vecina polca paraguaya.
Solitamente si vincola il chamamé con la vicina polca paraguayana. Ad entrambi i generi si riconosce un'origine guaraní e meticcia, però ognuno conserva la sua identità musicale molto definita. Inoltre, il chamamé ha una sonorità speciale caratterizzata dagli strumenti a mantice come la fisarmonica, il bandoneon, e la fisarmonica dal nome verdulera, mentre nella polca paraguayana lo strumento prediletto è l'arpa.
Mi pena se hace canción cuando te quiero soñar y entonces el corazón y el alma quieren cantar.
Il chamamé originalmente fu un ritmo impossibile da essere pensato senza il ballo perché lo si suonava per essere ballato. Molto prima di essere chiamato chamamé, lo si ascoltava e ballava in ogni angolo della regione. Una regione prevalentemente rurale che nelle prime decadi del XX secolo vide migrare molti dei suoi abitanti verso la città di Buenos Aires alla ricerca di migliori opportunità di lavoro. Attraverso quella migrazione interna, il chamamé arriva a Buenos Aires.
Acuérdate dulce amor de un largo beso y después dos lágrimas y un adiós.
A Buenos Aires si organizzano i primi gruppi di chamamé ed è in questa città dove il chamamé finisce di acquisire la sua fisionomia attuale. A partire del 1931 si comincia ad usare ufficialmente la parola chamamé per riferirsi ad un ritmo musicale specifico. In quell'anno un musicista paraguayano, Samuel Aguayo, molto noto sia nel suo paese che nel nostro, incide una canzone con quel nome. Il musicista Julio Cáceres lo ricorda in questo modo.
La prima opera che si registra con il nome chamamé.
La prima opera che si incide con il nome chamamé è del 1931. La incide un paraguayano, Samuel Aguayo. Per quel motivo, molti dicono che lui abbia inventato quel termine. A quel tempo vi erano due case discografiche, la RCA Victor e l'Odeon, che si contendevano il mercato del disco. Ed in quel mercato, l'aspetto popolare e del guaraní avevano molta importanza. Samuel Aguayo, un cantante importante del Paraguay, era una delle figure di una di queste case discografiche. E quell'etichetta gli chiede di incidere un brano per, in un certo modo, tenere in conto la realtà degli abitanti delle province del nord-est che erano a Buenos Aires. E lui compone, con le parole di due porteños, un'opera che si chiama Corrientes Potí, che significa Fiore di Corrientes.
Che quiere decir la flor de Corrientes.
Negli anni 40 il chamamé finisce di consolidare la sua forma, con un modo di suonarlo specifico e con l'aggiunta di nuovi strumenti come il bandoneon. Smetterà di essere esclusivamente allegro, compaiono varietà sia di formato sia di danza. E fra i responsabili di questo lavoro creativo spiccano i musicisti Tránsito Cocomarola, Ernesto Montiel, Isacco Abitbol e Tarrago Ross, i quali finirono di dare forma e colore a quello che oggi si considera il chamamé classico e ai quali, per questa ragione, possiamo chiamare i padri del chamamé. I quattro sono nati nella provincia di Corrientes. Ernesto Montiel e Tarrago Ross suonavano la fisarmonica, Tránsito Cocomarola e Isacco Abitbol il bandoneon. Tutti facevano parte dei gruppi di chamamé più famosi della loro epoca, oltre ad essere i compositori dei brani che oggi sono i classici del genere, come Chilometro 11 di Cocomarola, considerato l'inno della provincia di Corrientes.
Thank you. serena piayuyemú, de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al aliarme mon Muriel. La culpa mantearicó de los tiempos que he sufrido. Por eso es que ahora he venido a cambiarte a Ico. A ni que enderezará que un día este cantor me ha dicho llena de amor, de hablar. Si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, te dejo hacer. Anin de coche, anga sendibe, desengañuete, mante aleco, sea catalú, anga y cuajadere que cuñase pechaico. Y que enderezará y que un día este cantor ya ha dicho ni nada de amor, de reina blay. Si el daicuaca y angaite, si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, el ego va a ser.
Mario del Transito Cocomarola fece parte di parecchi gruppi musicali e scrisse circa 400 brani. La registrazione che abbiamo appena ascoltato fu incisa con il suo trio nel 1946 e vi partecipa il duo Vera Lucero, molto noto in quel periodo. Dal suo canto, Ernesto Montiel fece parte nel 1942 del famosissimo quartetto Santa Ana, dove vi era Isacco Abitbol. Anche se i due musicisti seguirono successivamente strade indipendenti, il quartetto fu il primo gruppo di chamamé che raggiunse la popolarità verso la metà degli anni 40. Ascoltiamo qui di seguito il chamamé Cherubicha, che in lingua guaraní significa il mio capo, interpretato dal quartetto Santa Ana. Thank you. Noto come il signore della fisarmonica, Ernesto Montiel fu riconosciuto negli anni 60 come il musicista con maggior numero di dischi venduti della casa discografica Philips. Ed insieme a Montiel, un altro fondatore del quartetto Santa Anna, fu il bandoneonista Isacco Abitbol, il quale, a partire dal 1951, intraprende la sua carriera solista. Noto come il patriarca del chamamé, Isacco Abitbol incise 21 dischi con gruppi propri più quelli registrati con il quartetto Santa Anna. Compose oltre 150 canzoni, fra cui La Calandria, cioè La Calandra, che ascoltiamo di seguito.
Según cuenta una leyenda de mi tierra correntina, la calandria era una guaina muy cantora y peregrina. Ambulando por los montes, iba la guaina cantando, y alegrías y canciones a su paso iba dejando. Por su canto dulce y puro, Dios premió luego a esta china, transformándola en calandria de mis selvas correntinas.
Altri due elementi inerenti al chamamé sono il ballo ed il sapucai. Il sapucai è un grido che può esprimere diversi stati di animo ed è caratteristico dei popoli che hanno o hanno avuto contatto con i guaraníes. Infatti, in lingua guaraní, sapucai significa grido. Quelle grida sono tipiche nel chamamé, sia come parte delle composizioni, sia a modo di manifestazione da parte del pubblico. Ascoltiamo ancora una spiegazione del musicista Juan Quintero.
Il chamamé si baila en pareja enlazada.
Il chamamé si balla in coppia, molto attaccati. I ballerini si abbracciano, stretti l'uno all'altro, il ballerino si allontana della sua compagna senza liberarla per cominciare a ballare facendo battere i tacchi, dimostrando la sua bravura e capacità per improvvisare. Quello che si ascolta è un sapucai. Il sapucai è una manifestazione del chamamesero. Si può gridare il sapucai come un festeggiamento, come una sfida, una rabbia o per sciogliere una grande emozione. E di quei quattro grandi apripista del chamamè, ci manca ancora Don Tarrago Ross, considerato il re del chamamé. Tarrago Ross suonava diversi strumenti, però ha sfondato con la fisarmonica. Ha fatto parte di parecchi gruppi di chamamé, ha composto oltre 200 canzoni ed è riuscito ad incidere circa 20 dischi. La sua popolarità è stata così grande che nel 1965 la casa discografica Odeon gli consegnò un premio per il fatto di essere il musicista di più successo nella vendita di dischi, avendone superato il milione. Del suo primo disco ascoltiamo di seguito il brano El Toro, un altro classico del repertorio del chamamé. Da quella struttura classica che questi apripista diedero al chamamé sono sorti altri musicisti, alcuni più tradizionalisti, altri più moderni, che continuano a mantenere con grande vitalità la vigenza di questo genere che qui in Argentina è caratteristico della provincia di Corrientes, però che è molto popolare in tutto il nord-est del paese, in Paraguay e pure in alcune regioni del sud del Brasile. RAE Argentina al Mondo ha presentato I Padri del Chamamé. Produzione Julieta Galván. Tecnico di produzione Matías Arrezaigor. Speaker Chelo Ayala.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mondo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mondo.
Molto bene, ecco l'informazione dello sport. Parliamo delle club di calcio più popolare in Argentina, il Boca Juniors. La dirigenza ha preso la decisione, sarà il tecnico della riserva Ibarra il traghettatore della prima squadra a fine anno. Il Boca sceglie la strada delle certezze interne per sostituire l'esonerato Battaglia. Sarà l'ex CT della riserva Hugo Benjamin Ibarra a traghettare il Boca Juniors fino al termine della stagione, assieme ai suoi collaboratori Leandro Graziano e Roberto Pompei. E questa è la decisione del Consiglio del Boca, assieme al presidente Ameal, riuniti nella sala conferenze della Bombonera. Oggi vi presentiamo lo staff tecnico fino al 31 dicembre, li conoscete già. Sono i campioni del mondo con il nostro club. Siamo felici di accogliere Ibarra, Pompei e Graziano. Inaugura l'investitura Ameal presentando il nuovo staff tecnico che ha già debuttato sabato scorso nella trasferta del Bajo Flores. Oggi sono molto felice, prende la parola Ibarra. Amo questo club che mi ha dato molto. Da giocatore ho dato tutto. Oggi assumo un ruolo importante e ho davanti una sfida bella e stimolante. Ho parlato con i giocatori, certo, sarà un lavoro improntato giorno per giorno, cercheremo di mettere in pratica un'idea tra i giocatori. Siamo convinti di ciò che vogliamo proporre, sarà un riflesso del lavoro quotidiano. Molto bene, ora un po' di musica con la mancia di Rolando, la canzone Buscar. Molto bene, ecco la mancia di Rolando qui nel nostro programma in lingua italiana. Vi ricordo le frequenze per poter ascoltare la radio pubblica argentina all'estero in lingua italiana. Da giovedì potete sentirci sulla frequenza 7730 kHz dalle 23:30 alle 0, pure da 1 all'1:30 sulla frequenza 9395 kHz, sempre da giovedì. Invece da venerdì ci potete ascoltare sulla frequenza 5800 kHz dalle 2 alle 2:30 UTC e sulla frequenza 15770 kHz dalle 11 alle 12 UTC. Ecco che siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna, ringraziando come sempre a Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, Fernando Farias nella redazione del Radio Giornale, Silvana Avellaneda nella produzione, Julián Cortés, Pedro Araos nella risoluzione telematica dei nostri problemi, certamente. Chi vi parla, Marcelo Ayala, vi saluta e sarà alla prossima. Ciao!